Gentili ascoltatori, vi presentiamo la rubrica Un libro al mese.
Continua la parziale lettura del libro La croce e il pugnale di David Wilkerson. Chi avesse piacere di leggerlo integralmente può acquistarlo presso l'editrice Uomini Nuovi, 21.030 Marchirolo, Varese, Italia. Sesta puntata. Quando ritornai a New York, lo feci con uno stato d'animo diverso. Non ero più l'uomo animato dalla semplice missione d'aiutare 7 ragazzi coinvolti in un processo per omicidio. Però, se dovrò fare ancora qualcos'altro, dissi a me stesso, vorrò avere una idea più chiara del compito. Nello stesso tempo, non volevo perdere nemmeno una opportunità per mettermi in contatto con la banda di Lewis. La sentenza era stata pronunziata. 4 dei ragazzi, Lewis compreso, dovevano andare in prigione. 3 sarebbero stati rilasciati. Di questi 3 ragazzi, uno doveva essere mandato in uno speciale istituto di cura psichiatrica. D'un altro appresi che sarebbe stato portato frettolosamente fuori dalla città dai suoi genitori. E l'ultimo tornava a casa. Decisi di provare a mettermi in contatto con lui. Quando arrivai all'indirizzo della 125esima strada, vi era un nuovo nome sulla porta. Bussai lo stesso e non rimasi affatto sorpreso quando la madre del ragazzo venne ad aprire la porta. Si ricordava di me, dell'ultima volta che ero passato, e sembrava contenta di vedermi. «Si accomodi», disse. «Come vede, abbiamo cambiato nome. Avevamo continuamente gente incollerita alla porta. Una volta scrissero sul muro, portate via dalla città il vostro ragazzo o ve lo ammazzeranno». Nel salotto del loro appartamento a 4 stanze vi erano pile di giornali alte più di 1 metro su una sedia, sul divano e sul tavolino. Tutti contenevano servizi sul processo. «Non ha la minima idea, reverendo Wilkerson, di cosa significhi aprire ogni giorno il giornale e vedere la foto del proprio figliolo processato per omicidio. Erano i vicini a portare la maggior parte di questi giornali e poi si fermavano per presentare le loro lagnanze. Anche a mio marito davano altri giornali dove lavorava». Entrammo nella cucina, che emanava un delizioso odore di frittura spagnola, e parlammo dei progetti per il futuro. «Cercherete di rimanere qui?» chiesi. «Vorremmo andarcene, ma è difficile per via del lavoro di mio marito». «Ma qui suo figlio si trova in pericolo, sì». «Vorrebbe mandarlo a vivere per un po' di tempo con la mia famiglia in Pennsylvania. sarebbe il benvenuto. No, disse la povera donna mentre rigirava il fritto. No, quando il mio ragazzo ritornerà da quella prigione, probabilmente lo manderemo via di qui, ma sarà con la sua propria gente. Nessuno lo vedrà. Sarà come uno che non ha mai vissuto. Quando lasciai la casa mezz'ora dopo, mi volsi alla porta per salutare la signora e vidi la scritta che aveva menzionato, scarabocchiata con gesso giallo sul muro. Qualcuno aveva cercato di cancellarla, ma si poteva ancora leggere: o ve lo ammazzeranno. Così, ancora una volta, mi fu impedito di stabilire contatti con i ragazzi della banda di Louis. Forse dovevo arrivare alla conclusione che vi fosse uno scopo in queste porte chiuse. Signore, dissi di nuovo mentre mi allontanavo dal quartiere della 125esima strada e mi dirigevo verso l'auto, se tu hai un lavoro per me in questo luogo, mostramelo. Fu questo l'inizio di una marcia lungo le strade di New York che durò 4 mesi. Durante i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno del 1958 andavo in città una volta alla settimana, usufruendo del mio giorno di riposo per il viaggio. Mi alzavo di buon'ora e guidavo per 8 ore, arrivando a New York all'inizio del pomeriggio. Poi vagavo fino a tarda notte per le vie della metropoli, ritornando a casa la mattina presto. Queste non erano delle vane esplorazioni. Ricordo molto bene la prima notte di questa marcia di 4 mesi. Maria, prima che la lasciassi nella sua umida cella sotterranea, mi aveva detto che uno dei quartieri più duri, più brutali di tutta New York era la sezione Bedford-Stuyvesant di Brooklyn. «Pastore», disse Maria, «se vuol vedere la parte peggiore di New York, le basta attraversare il ponte di Brooklyn ed aprire gli occhi». Volevo veramente vedere la parte peggiore di New York? Non ero tanto sicuro. Tuttavia, proprio dal suo seno erano nati i 7 imputati del processo Farmer. Se mai avessi voluto alzare la mia visione, come mi aveva suggerito mio nonno, forse avrei dovuto prima abbassare i miei occhi. Così mi diressi in centro lungo Broadway, attraverso Times Square. Attraversai il Martinica, dove Miles ed io avevamo pernottato, e proseguì fino al ponte di Brooklyn. Dall'altra parte del ponte, un ufficiale della polizia mi dette le indicazioni per raggiungere il quartiere Bedford-Stuyvesant. Fu così che mi addentrai per la prima volta nel cuore di un quartiere dove si ritiene vengano commessi più omicidi per metro quadrato di terreno di qualsiasi altro posto sulla terra. Come potevo sapere, mentre guidavo timidamente la mia macchina lungo le sue vie, che un giorno mi sarebbero diventate tanto familiari quanto le tranquille strade di Philipsburg. Bedford-Stuyvesant era stato una volta il quartiere di buone famiglie borghesi che vivevano in case a 3 piani, ben tenute, con giardini sul retro. Ora è un ghetto di negri e di portoricani. Era una freddissima notte di marzo quando arrivai nella zona. Dovetti girare parecchi isolati prima di trovare un posto per parcheggiare, perché la città da queste parti era lenta nel pulire le strade e la maggioranza delle macchine erano congelate al ciglio della strada tra mucchi di neve grigia. Era difficile camminare in quella neve disciolta e fangosa che arrivava alle caviglie e sopra mucchi scivolosi di immondizie. Solo vagavo su e giù per le strade, osservando, ascoltando e toccando un livello di vita che io, vissuto nella sicurezza delle mie montagne, non avevo neanche immaginato che esistesse. Un uomo ubriaco giaceva sul marciapiede ghiacciato. Quando mi chinai per aiutarlo, mi lanciò una maledizione. Informai il poliziotto che stava all'angolo della strada ed egli alzò le spalle e disse che avrebbe fatto qualcosa, ma quando mi voltai indietro a guardare dall'isolato più avanti, il poliziotto era ancora lì all'angolo della strada che dondolava oziosamente il suo manganello. due ragazze che si delineavano contro una porta aperta dietro di loro mi invitarono. «Ehi tu, ragazzone, stai cercando compagnia?» Dall'altra parte della strada un gruppo di ragazzi bighellonava intorno ad una pasticceria. Portavano giacconi di cuoio con un marchio curioso impresso sul dorso. Volevo parlare con loro, ma esitai. Mi avrebbero ascoltato? Mi avrebbero deriso e ricorso alla violenza? Alla fine non attraversai la strada, cioè non lo feci quella notte. Camminai ancora passando davanti a bar, bidoni ricolmi di rifiuti, davanti a chiese le cui facciate sembravano semplici negozi, davanti a posti di polizia, e più avanti mi inoltrai in un vasto complesso di case comunali con vetri infranti, lampioni distrutti ed un cartello con scritto «Vietato camminare sull'erba», rotto e semisepolto nella neve fuligginosa. Ritornando verso la macchina, mi parve di sentire tre rapidi spari. Poi pensai che mi ero dovuto sbagliare, perché lungo la strada movimentata nessuno parve eccitato e nemmeno interessato. Dopo qualche minuto arrivò un'auto della polizia con la sirena che urlava e andò a fermarsi di fronte al marciapiede, mentre la luce rossa continuava a lampeggiare. Solo sei persone si fermarono a guardare, mentre portavano fuori da una pensione un uomo con un braccio che penzolava inerte al suo fianco, gocciolante di sangue. Ci voleva più di una pallottola alla spalla per attirare la folla nel quartiere di Belfort Stuyvesant. Ritornai alla macchina e dopo aver appeso una vecchia camicia al finestrino per ottenere una certa riservatezza, mi distesi, mi coprii con una coperta da viaggio e finalmente mi addormentai. Non lo farei oggi. Conosco meglio la situazione. Non è tanto per il pericolo di malviventi adulti e nemmeno di quelli giovani, ma per i più piccoli, quelli cioè di 8, 9, 10 anni che operano al margine delle bande degli adolescenti. Questi piccoli sono veramente pericolosi, perché coltivano la violenza per amore della violenza, hanno i coltelli e le armi da fuoco dei loro eroi più grandi e pensano che usandoli acquistano virilità. Sarebbero i piccoli a spaventarmi oggi se dovessi dormire in auto sulla strada. Tuttavia, quella mattina mi svegliai sano e salvo. Fu forse la mia innocenza a proteggermi o furono le parole del Salmo 91 che ripetei più volte prima di addormentarmi? Perché tu hai detto, o Eterno, tu sei il mio rifugio. Tu hai preso l'Altissimo per il tuo asilo. Male alcuno non ti coglierà, né piaga alcuna s'accosterà alla tua tenda. Un poco alla volta, durante questo via vai di 4 mesi, imparai a conoscere le strade. Maria e Angelo mi furono di grande aiuto in questo. Mi ero tenuto in stretto contatto con Angelo dopo il nostro primo incontro sulle scale dell'appartamento di Luis Alvarez. Angelo mi disse un giorno mentre camminavo insieme lungo una strada di Harlem: «Quale pensi che sia il problema più grande per i ragazzi di questa città?» «La solitudine», rispose subito Angelo. Era una risposta strana. Solitudine in una città con 8 milioni di abitanti di New York fu così sconcertante che quasi quasi vi rinunciavo. E fu proprio allora lo Spirito Santo venne in mio aiuto. Questa volta non fu in modo drammatico. Mi aprì semplicemente la mente, rendendomi chiara la visione che fino allora era stata come un sogno vagamente ricordato. Ritornavo in macchina a Phillipsburg osservando il contachilometri che girava tenendo il passo con le pietre miliari dell'autostrada che sfilavano con rapidità. D'un tratto mi chiesi: se per caso ti fosse concesso un desiderio a favore di questi ragazzi, quale sarebbe la cosa migliore che domanderesti? Conoscevo la risposta. Che potessero cominciare la loro vita da capo, con la personalità fresca ed innocente di neonati, e di più, che questa volta, durante la crescita, fossero circondati dall'amore, anziché dall'odio e dalla paura. Ma ovviamente questo era impossibile. Come potevano dei giovani tra i 13 e i 19 anni cancellare dalla loro personalità le tracce del passato? E come si sarebbe potuto creare per loro un nuovo ambiente? È questo un sogno che tu hai messo nel mio cuore, oh Signore? O è semplicemente frutto della mia fantasia? Devono cominciare da capo e devono essere circondati dall'amore. L'idea mi venne alla mente come un pensiero completo, tanto chiara quanto il primo ordine di andare a New York. E associata ad essa mi venne alla mente l'immagine di una casa dove questi ragazzi avrebbero potuto diventare nuovi, una casa veramente bella, tutta di loro, dove sarebbero stati benvenuti, accolti e amati. Avrebbero potuto abitare in questa loro casa in qualsiasi momento avessero voluto. La porta sarebbe sempre stata aperta. Ci sarebbero stati sempre molti e molti letti, abiti per vestirsi ed una enorme cucina. Oh Signore, dissi ad alta voce, che sogno meraviglioso è questo. Ma ci vorrebbe un miracolo, una serie di miracoli, come purtroppo non ne ho mai visti.
Abbiamo trasmesso Un libro al mese, letto da Ignazio Noris. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora.